Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Benvenuti ascoltatori di Oltrelago, bentornati al Medico di Famiglia che oggi, come d'altra parte da un po' di tempo a questa parte, registra una new entry nel nostro ormai ampissimo parco di ospiti, di professionisti che invitiamo in questa trasmissione per raccontarci la loro esperienza professionale, ma anche quali sono le cure le attività che svolgono nell'ambito della loro professione. E oggi questa new entry presenta il dottor Mauro Pallagrosi, che è uno psichiatra. E intanto saluto il mio compagno di banco, come di consueto, Alessandro, benvenuto e bentornato.
Sì Elena, un grande saluto a Mauro Pallagrosi e a tutti gli ascoltatori.
Allora Alessandro, dottor Pallagrosi, intanto si presenti, ci dica un po' di cose su di lei, così ci racconta anche un po' di cose che i nostri ascoltatori possono appunto trovare interessante nella sua attività.
Beh, intanto vi ringrazio per l'ospitalità, vi saluto e saluto anche gli ascoltatori. Io sono uno psichiatra che lavora con il Servizio Sanitario Pubblico, sono responsabile dei percorsi residenziali, quindi delle comunità dell'ASL Roma 1, che riguardano una fascia d'età che va dai 14 ai 25 anni. Sono due strutture di circa 16 pazienti l'uno, con pazienti appunto che sono ricoverati H24, cioè c'è un'assistenza tutto il giorno e la notte, e poi ci sono altre due invece gruppi appartamento in cui ospitiamo ragazzi che hanno necessità di assistenza minore, e quindi ci sono degli infermieri, insomma degli operatori che vanno solo in alcune fasce orarie e per il resto sono autonomi e conducono la loro vita normale.
Perfetto, allora Alessandro, io darei subito la parola a te perché così cominci, apri il capitolo dell'esperienza del dottor Pallagrosi.
Certamente, con grande piacere. In realtà tutto nasce dalla visione di un film documentario che ho avuto il piacere di poter vedere e che è stato girato in circa 3 mesi proprio nella comunità che lui dirige. Mi ha incuriosito molto, naturalmente mi ha suscitato diverse domande, ma soprattutto alcune riflessioni sul fatto che mentre tutti quanti magari non ci rendiamo conto che sono circa 3 milioni, se non vado errato, i cittadini italiani che soffrono di problemi, di problematiche psichiatriche importanti o quantomeno rilevanti, probabilmente non si fa abbastanza per cercare di rendere rendere più evidente possibile questa problematica, che in realtà spesso rimane proprio nell'ambito della famiglia a cui appartiene. Questo tipo di percorso, quello proprio delle comunità residenziali o semiresidenziali, che è proprio lo specifico del dottor Pallagrosi, chiaramente è una delle risposte che si possono avere. Tornando al film, il film è un documentario in realtà che parla molto dei pazienti e meno delle cure, e questo però fa capire come ci possa essere uno spazio, anche perché ci stanno degli interventi chiaramente anche degli operatori e del dottor Pallagrosi stesso, però non è una trattazione scientifica, è semplicemente probabilmente una vetrina per far capire un attimo quello che accade. Spero di aver capito tutto quanto. Mauro, tu che ne pensi?
Sì, questo abbiamo fatto questa esperienza con Francesco Munzi, che è un regista di film di finzione, insomma, anche abbastanza importante. Uno è Anime Nere di qualche anno fa, che ha vinto vari premi Donatello, che ci ha chiesto, diciamo, la nostra disponibilità a collaborare rispetto a questa possibilità di documentare la vita dei pazienti. In realtà, appunto, esatto, non è un film sulle comunità terapeutiche o come funzionano le comunità terapeutiche. È un film che ha il pregio, secondo me, di avvicinare, insomma, il punto di vista di pazienti anche affetti da patologie anche sufficientemente gravi dal loro punto di vista, cioè, come dire, andando a esplorare fondamentalmente la soggettività del paziente stesso. L'operazione è interessante perché conoscendo, ascoltando, dialogando con questi ragazzi, si comprende meglio il loro mondo, il loro punto di vista rispetto al mondo, e questo ha già una funzione di per sé utile perché, come dire, lo spettatore piano piano, insomma, entra in contatto con queste persone e quindi il film ha una funzione contro lo stigma, cioè per abbattere quel senso di estraneità, di paura, di timore che, insomma, il paziente affetto così da patologie psichiatriche può suscitare nelle persone, insomma, nella pubblica opinione. Perché è un ritratto molto affettuoso, molto rispettoso, senza, diciamo, come dire, centrarsi su momenti dolorosi e basta, insomma, facendo, diciamo, un'operazione molto delicata, direi, quasi poetica in alcuni momenti. Poi sono i pazienti stessi, seguendo loro, che in qualche modo conducono lo spettatore anche all'interno delle stanze di terapia, e quindi effettivamente si vedono dei colloqui, delle situazioni con i familiari, anche, insomma, alcuni momenti anche un po' di crisi, ma tutto, ripeto, con molta delicatezza. Io mi sono convinto a fare questo conoscendo piano piano Munzi, prima di accettarlo, insomma, ho avuto modo di parlarci a lungo, non ti dico di esaminarlo, ma insomma di verificare che non ci fossero così aspetti ideologici che volessero essere messi in campo, perché, insomma, il campo della psichiatria si presta molto a queste operazioni in cui si vuole dimostrare una tesi, no? Sul perché, il
Certo.
per come. E invece, diciamo, ho capito che lui voleva sinceramente e onestamente registrare quello che accadeva. E quindi ci siamo resi disponibili, non tutti, nel senso che alcuni pazienti hanno scelto di dare il loro consenso e quindi sono stati filmati, alcuni operatori hanno scelto di dare il consenso e sono stati filmati. E quindi, diciamo, in controluce si vede la cura. Però credo che l'utilità di un film di questo tipo è appunto sul rendere umana un'esperienza che fa parte dell'uomo, insomma, perché questo è.
Certo. Guarda, io ho trovato molto interessante anche il rapporto con alcuni familiari che evidentemente, come dicevi tu, hanno comunque consentito un pochino anche a riprendere alcune riflessioni che loro facevano nei confronti del ragazzo o la ragazza portatrice di una patologia psichiatrica. Quello veramente
È che ci è caduta la linea. Di Alessandro, ci risei? Pronto, Ale?
Sì,
Ecco,
no, no, sì.
riprendi un attimo la domanda perché ne abbiamo perso un pezzo.
Sì, no, dicevo che è stato estremamente interessante vedere documentato anche il rapporto con i familiari. Peraltro, uno di questi ragazzi, se non ricordo male, è un ragazzo adottato dalla famiglia, diciamo, di origine, di riferimento, è qualcosa che non si vede spesso.
Sì, no, devo dire che sono stati molto coraggiosi i familiari, perché, insomma, si sono esposti a una situazione. Tra l'altro, non so se l'abbiamo detto, ma il film si chiama Krypton, che sta girando adesso nelle sale, in alcune sale, insomma. Sì, diciamo, nello specifico, quella è la storia di un ragazzo, sì, che ha una storia di adozione, alcuni colloqui sono stati ripresi durante i quali, insomma, si sono affrontate anche le tensioni, le difficoltà, la fatica, la rabbia che alcune volte le famiglie esprimono. Diciamo che sia il senso del mio lavoro, ma anche il senso, diciamo, del film in sé, è quello di evitare, diciamo, di dare giudizi causalistici, cioè di attribuire una responsabilità lineare, no? Tra un comportamento di un familiare, un atteggiamento di un familiare e la sofferenza di un paziente. Ma l'idea è quella che ci sia un sistema generale che sta in difficoltà e che quindi si cerca in qualche modo di far transitare complessivamente questo sistema a una condizione, diciamo, di maggiore benessere, e questo passa attraverso il dialogo. È un dialogo alle volte faticoso, alle volte difficile, però insomma il tentativo è quello di rendere possibile un dialogo tra tutti gli interlocutori, e lì lo psichiatra ha la funzione un po' di facilitare questo dialogo, insomma, cercando un po' di andare anche oltre, insomma, i messaggi espliciti, cercando di cogliere quali sono le dinamiche che sono in atto, e per cercare di sollevare poi tutti da un livello di sofferenza che poi si acuisce e basta. Insomma, il paziente spesso è portatore, diciamo, inconsapevole e vittima un po' predestinata di un sistema in difficoltà.
Allora, dottor Palagrossi, io faccio una domanda che è un po' una domanda, diciamo, molto semplice, ma in realtà complessa. Nella comunità di cui abbiamo parlato, quali sono le patologie psichiatriche che voi vi trovate ad affrontare e in particolare, diciamo, quali sono gli approcci che subito cercate di dare, soprattutto per dare sollievo e conforto alle famiglie che hanno appunto queste persone all'interno del nucleo familiare, quindi si trovano a gestire delle situazioni complesse?
Sì, ma le comunità del film sono due. Una è la mia, diciamo, che quindi ha a che fare con pazienti in una fascia, diciamo, adolescenti, tardi adolescenti, giovani adulti, dove la diagnosi, in qualche modo, insomma, la situazione non è ancora del tutto cristallizzata, e quindi è ancora una situazione magmatica, fluida, insomma, anche se all'interno poi si possono, anche nel film si vedono, ci sono dei quadri che sono più ascrivibili a disturbi di anoressia, disturbi psicotici, ma tendiamo, come dire, a non dare un peso eccessivo alla diagnosi, proprio perché, come dire, stiamo parlando di una situazione di ragazzi in evoluzione, e dove si tratta di anche favorire la possibilità di non cadere in una situazione cronica, diciamo.
Certo.
L'altra comunità è un'altra comunità, una comunità invece, ci sono due pazienti che vengono rappresentati nel film, è una comunità che si è dedicata a persone più grandi, e quindi purtroppo, in un certo senso, lì la malattia si è più strutturata, e quindi sono quadri più facilmente identificabili secondo le categorie tradizionali, e quindi c'è un paziente che è schizofrenico, un'altra paziente che ha un disturbo che chiamiamo schizoaffettivo. Però, al di là delle diagnosi, e questo, in questo il film è interessante, si cerca la persona,
Certo,
quindi il
certamente.
loro modo di essere al mondo. Sugli aspetti di terapia, diciamo, ogni comunità ha un po' un suo stile. Nella nostra si tende a instaurare un dialogo, quindi l'aspetto di psicoterapia è molto importante. La psicoterapia si svolge in vari momenti, sia individuali, cioè quindi nell'uno a uno, insomma, sia con la famiglia, e sia di gruppo. Noi facciamo dei gruppi multifamiliari in cui tutte le famiglie e tutti i ragazzi, tutti gli operatori stanno insieme e si affrontano tematiche che riguardano appunto il loro malessere. E, accanto a questo, laddove è necessario, noi usiamo anche i farmaci,
Certo.
sempre nell'ottica, diciamo, di favorire però un'apertura, cioè un
Di
aspetto,
dare un
diciamo,
aiuto, di
di
dare un
apertura
aiuto,
all'altro. Sì,
certo.
di non sedare nulla a nessuno.
Certo.
Poi ci sono gli interventi specifici che sono di, cioè, diciamo, altre figure professionali, insomma, che sono dei terapisti di riabilitazione, che fanno delle attività che hanno sempre comunque la finalità, diciamo, di favorire uno sviluppo, una socializzazione, non stare con gli altri.
Ok.
L'idea, soprattutto nella nostra comunità, è che non si sta a lungo, cioè è un percorso, una fase di un percorso di cura. E quindi insomma, la permanenza è di circa un anno, 2 anni, con l'obiettivo, quando le cose vanno bene, di poter poi, come dire, favorire un progressivo, insomma, autonomia, insomma, la possibilità di rientrare nella società, tra virgolette. Ma insomma, non è che non voglio mandare messaggi fuorvianti, cioè non è che stanno fuori dalla società, continuano a fare chi può, i loro progetti di inserimento lavorativo, scolastico, seguono, diciamo, delle terapie ambulatoriali, insomma, è una situazione protetta che però non è chiusa, ecco, mettiamola così.
Ok, Alessandro, a te.
Sì, io guardando un pochino il film, uno degli spunti che si riallaccia proprio a quello che stavi dicendo poco fa è proprio l'aspetto sulle prospettive del futuro. Quindi le aspettative che la famiglia magari può avere della serie, ci stanno un paio di frasi che mi hanno colpito, della serie lui non sarà mai in grado comunque autonomo per poter fare un percorso da solo, un percorso lavorativo, che cosa farà? Che in effetti sono comprensibili dal punto di vista, diciamo, di un familiare che si ritrova in una situazione probabilmente più grande di lui a dover gestire, no? Questo mi ha molto colpito e la domanda è questa: le prospettive ci sono realmente? È possibile? Anche perché ascoltando le testimonianze dei ragazzi si vede come ci sia un percorso piuttosto fluido su alcune aspirazioni e anche sulla voglia o la non voglia di fare alcune cose.
Ma sì, questo è un argomento importante, nel senso che chiaramente le angosce relative al futuro di questi ragazzi hanno un ruolo importante rispetto alle famiglie. Alle volte si tratta anche un po' di gestirle queste angosce, riducendo, insomma, l'impatto negativo, no? Che alle volte proprio l'angoscia stessa comporta, insomma, diventa un po' alle volte sembrano un po' delle sentenze più che delle preoccupazioni reali, altre volte no, cioè un'angoscia effettivamente sul futuro. La possibilità di essere curati dipende anche dal tipo di cura che uno incontra, e quindi il risultato finale, secondo me, dipende anche da quanto e come si lavora, soprattutto nelle fasi precoci di un disturbo mentale, insomma, perché l'idea che per forza si debba andare verso un progressivo deterioramento, una progressiva cronicità, è, insomma, un'idea che è stata abbastanza superata. Certo è che poi nelle situazioni più sfavorevoli la situazione diventa di una difficoltà importante, persistente, e lì c'è la necessità di occuparsi del problema di un'assistenza che debba continuare anche a lungo. Però questo non significa che anche nelle situazioni più, diciamo, cristallizzate, non ci sia la possibilità di modificare le cose, ecco, di trasformarle in senso anche positivo.
Ok, allora se ci sono delle particolari criticità, io intendo comunque persone che soprattutto, lei prima ha parlato di anoressia e schizofrenia, ma anche di questa che onestamente io non conoscevo come patologia, schizofrenia affettiva. Siccome ecco, può gentilmente cercare di spiegare quali sono questi tipi di disturbi, perché molto spesso, ecco, una cosa che lo dico a beneficio dei nostri ascoltatori, molto spesso si ha qualcuno dentro casa che ha un inizio e o una un tipo di patologia psichiatrica che però non è particolarmente pesante, e lì per lì si tende a sottovalutarlo, come sottovalutarne, come dire, quelli che sono i segnali. Quindi dare agli ascoltatori un'idea di che cosa stiamo parlando, anche per poterlo riconoscere eventualmente. Non è detto sempre che abbiamo un familiare bizzarro, potrebbe essere un familiare che ha una patologia, o un figlio che non mangia, che potrebbe essere, potrebbero essere le prime, come dire, le prime avvisaglie di un'anoressia come dire, incombente. Insomma, cercare di capire quali sono appunto questi segnali che si mostrano all'inizio e che possono essere dei campanelli d'allarme.
Sì, senza, diciamo, allarmare nessuno, però insomma, in effetti dopo la pandemia, soprattutto tra i ragazzi, c'è stata un'impennata, diciamo, di disturbi di vario tipo. Diciamo, quello che è necessario fare è prestare attenzione a tutte quelle situazioni in cui, soprattutto dopo l'adolescenza, ci possono essere delle battute d'arresto importanti rispetto ai livelli di socializzazione, insomma, cioè persone che si, ragazzi che improvvisamente o comunque gradualmente si isolano, entrano in una situazione, diciamo, di riduzione marcata rispetto al funzionamento, tra virgolette, precedente delle interazioni sociali, può essere, come dire, qualcosa che va comunque, insomma, in qualche modo capito e a cui prestare ascolto. Purtroppo attualmente si osserva anche, come dire, una enorme diffusione dell'abuso di sostanze, quindi l'associazione, certo, tra magari appunto abuso di sostanze e un isolamento, insomma una progressiva riduzione dell'impegno all'esterno, ma anche della comunicazione con l'altro, può essere un elemento, diciamo, di preoccupazione. Senza, ripeto, allarmare nessuno, perché poi sono fasi transitorie, possono passare, comunque, insomma. Però ecco, prestare ascolto e osservare queste cose domandandosi perché succede, cosa sta succedendo, può essere utile. Questo soprattutto per le patologie, diciamo, appunto di area psicotica, che noi chiamiamo di area psicotica. Poi c'è una serie di comportamenti che ci sono e che sono un po' più subdoli, perché non si vedono, comunque tendono a essere nascosti, che sono comportamenti magari autolesivi, nel senso di ragazzi che possono iniziare a farsi male, no? Tagliarsi, cose di questo tipo, che magari all'inizio è una cosa che non si vede, non si osserva subito, diciamo. Però certamente quello è un altro elemento complicato da vedere. Per quanto riguarda i disturbi alimentari, quindi l'anoressia, diciamo, insomma, quello più legato appunto a una riduzione del peso, oppure a strani comportamenti per cui si mangia e poi si va in bagno.
Sì, certo, la questione bulimica poi.
Quindi, insomma, sì, esatto.
Alessandro,
in generale sì, bisogna mantenere un dialogo con i ragazzi.
Ma non sempre i genitori sono, come dire, non all'altezza, sì, ma si trovano in una molto,
certo,
spesso in situazioni anche imbarazzanti, in cui talvolta sono proprio loro le cause del malessere dei ragazzi, perché hanno comportamenti forse anche eccessivamente severi, pretendono troppo. Insomma, ne ho viste parecchie in questi anni di persone che poi alla fine non si rendevano neanche conto di essere loro il problema.
Sì, certo, diciamo, stiamo parlando sempre di situazioni molto complesse, per cui non eviterei di attribuire, diciamo, in termini causalistici proprio stretti. Però certo, l'ambiente familiare può essere un ambiente, diciamo, molto stressante e patologico. Il problema in questo momento è che forse mancano delle reti di supporto anche extrafamiliari. Ecco, i ragazzi stanno, a parte con la pandemia è stato così, insomma, sono rimasti soli a casa, ma al di là della pandemia, insomma, spesso ci sono altri punti di osservazione che potrebbero essere attivati, no? La scuola, gli amici, il quartiere, situazioni, diciamo, cui anche altre figure possono rendersi conto di qualcosa. E questo per motivi appunto, diciamo, più macro, più di sistema, sistemici, è una situazione che sta un po' venendo meno, soprattutto nelle grandi città, mi riferisco.
Bene, Alessandro, io ho ancora circa 5 minuti da dedicare alla questione, prima di chiudere la trasmissione. Un'ultima domanda, per il dottor Pallagrosi, che poi ovviamente, richiameremo per un'altra puntata, perché insomma i temi sono importanti, sono tanti, e quindi, come avevo già detto, spesso accade, richiamiamo i professionisti che sono stati i nostri ospiti proprio perché vogliamo approfondire alcuni degli argomenti che si sono trattati nella prima puntata, e questo è uno dei casi. Alessandro, l'ultima puntata è tutta tua.
Sì, veramente volevo fargli una domanda un pochino a più ampio respiro, no? Tu sei comunque un professionista che sono molti anni, pur essendo giovane, però sono molti anni che fa questa professione. L'hai fatto prima, diciamo, al Policlinico, quindi in una struttura ospedaliera, e adesso, diciamo, questo è un secondo step della tua carriera. E la domanda è molto semplice. Guardando un pochino il percorso, come si sono evolute le cure psichiatriche e soprattutto i risultati, rispetto a quando tu eri uno specializzando e adesso che sei un affermato professionista? Cioè, come l'hai vista il cambiamento?
Beh, è una domanda sì, complessa se vuoi, nel senso che noi siamo famosi nel mondo perché 50 anni fa abbiamo intrapreso la strada, diciamo, della chiusura, no, di strutture come i manicomi. È stato come dire, un aspetto che ci viene conosciuto, ripeto, in tutto il mondo, insomma, è molto coraggioso. Da lì si è costruito un modello di cura, un sistema sanitario nazionale anche molto articolato, che però in qualche modo sta soffrendo perché, per questioni sia economiche, nel senso che l'investimento che si fa sulla salute mentale si è ridotto, si sta riducendo sempre di più e questo ha delle ricadute poi sui pazienti, perché la cura secondo me passa innanzitutto per il rapporto umano e terapeutico che c'è tra operatore e paziente. Quindi ridurre il personale significa ridurre il farmaco più importante che ci può essere all'interno di questo percorso. In più mi sembra che c'è un, come dire, bisogno di riprendere in mano un po' un discorso generale sulla salute mentale e su come si vuole organizzare i servizi e come, qual è, diciamo, la filosofia di intervento. Un elemento critico che io vedo perché ho lavorato lungo all'università è che, diciamo, le scuole di specializzazione formano professionisti che sono molto bravi tecnicamente nell'uso dei farmaci, o nelle conoscenze di tipo biologico, sono un po' meno preparati e meno attrezzati nel rapporto umano, quindi nel rapporto psicoterapico, diciamo, con il paziente. E quindi questo doppio fattore, cioè la mancanza cioè la riduzione degli investimenti e quindi la riduzione del personale e questo aspetto più, se vuoi, culturale, diciamo, della psichiatria, rischia di far diventare i servizi di salute mentale un po' poveri o comunque non che non riescano a affrontare il bisogno che c'è e questo penso che sia importante come punto di dibattito proprio della collettività. Anche in questo senso il film può essere un'occasione per discuterne.
Certo. Proprio perché noi la discussione la vogliamo alimentare, ma anche oltre il discorso del film, ma ovviamente sul discorso della terapia, della necessità appunto del rapporto all'interno di una comunità, eccetera. Come dicevo prima, rinviteremo il dottor Pallagrossi per parlare anche di questo aspetto delle risorse, perché è poi la nota dolente di tutte quelle che sono, ahinoi, in questo momento. Soprattutto la sanità pubblica ha bisogno di risorse ovunque, ma in particolare ci sono dei luoghi che per un motivo o per un altro queste risorse le ricevono sempre poche e in ritardo. Ecco, su questo aspetto poi secondo me dovremmo aprire un focus. Intanto io, Alessandro, se sei d'accordo, ringrazio il dottor Pallagrossi di essere stato con noi per questa trasmissione. Un'ultima battuta da parte tua, dimmi.
Sì, credo che sì, ci sono. Credo che il film dia un bel contributo e è un ottimo spunto per parlare proprio del problema. Perché è fatto molto bene, perché comunque, come diceva il dottor Pallagrossi, ha avuto un enorme rispetto per il luogo in cui è stato girato e nello stesso tempo è una fonte di dibattito. Credo che loro abbiano impostato molte proiezioni proprio anche in questo modo, come proprio Cineforum.
Perfetto.
Sì, diciamo che sì, sì, è stata occasione, è occasione, diciamo, per incontrarti e discutere con le persone e con altri operatori della salute mentale, sì. E credo che ce ne sia un gran bisogno.
Ecco, ce n'è un gran bisogno, su questo non abbiamo dubbi neanche noi e non è un caso se l'abbiamo chiamata qua per approfondire un tema e poi per andare anche oltre, come d'altra parte cerchiamo di fare sempre. Allora, grazie ai nostri ascoltatori
Grazie mille.
di averci ascoltato e grazie ovviamente al dottor Pallagrossi che sarà nuovamente con noi, vedremo nel più breve tempo possibile e anche ad Alessandro che come al solito è il fulcro di questa trasmissione. Un saluto, tanto un abbraccio da Elena
Grazie a
Polidori,
voi,
e
grazie a voi.
grazie al dottor Pallagrossi e anche Alessandro. Saluta i nostri
Sì,
ascoltatori.
un saluto agli ascoltatori e
E
ringrazio Mauro insomma, per essere stato con noi e soprattutto per aver aperto una dimensione che non avevamo mai affrontato in questa trasmissione e che sicuramente vogliamo implementare. Grazie ancora.
arrivederci
Grazie
a
a voi.
tutti e a martedì prossimo. Una buona serata.